Salve a tutti, questa è la terza puntata di Quattro Chiacchiere in Quarantena e oggi siamo in compagnia di Lorenzo di nuovo.
A tutti.
E oggi parleremo del fronte italo-austriaco, un po' in generale della Prima Guerra Mondiale e di quel periodo. Allora, io inizierei dal dire proprio appunto dall'inizio, quindi l'Italia era insieme all'Impero Ottomano, Germania, Austria-Ungheria e tutto il resto nella Triplice Alleanza. Solo che poi l'Austria-Ungheria ha avuto la brillante idea di invadere dei non tanto piccoli territori del nord Italia, come Sud Tirolo, Trentino, queste zone qua, insomma. E all'Italia non andava tanto bene, solo che non abbiamo potuto reagire immediatamente, perché ancora non eravamo economicamente e militarmente pronti per un conflitto, soprattutto con una forza abbastanza potente come quella che era l'Austria-Ungheria.
Sì, poi metti in più che l'Austria-Ungheria e in particolare la Germania, cioè, appunto in particolare la Germania era veramente economicamente e militarmente molto avanti, era un problema per tutti gli stati della Triplice Intesa, era
Sì,
veramente grande, ha fatto dei passi da gigante.
infatti nei tempi della Prima Guerra Mondiale un po' tutti i paesi che andavano contro la Germania la temevano molto perché sapevano che era una forza mondiale, una potenza mondiale, ecco.
Sì, comunque. Vai
Poi
pure te, vai pure te.
vabbè, nel 1914 si scatena la guerra e l'Italia non era ancora prontissima. Però poi il 23 maggio 1915 abbiamo finalmente dichiarato guerra contro l'Austria-Ungheria per liberare le città che avevano invaso, soprattutto perché i cittadini che erano rimasti dentro quella città venivano usati come schiavi, venivano frustati, erano soggetti a violenze razziali e
Abusi.
cose del genere. E queste
Poi
cose al re non andavano assolutamente bene.
ricordiamoci comunque che per entrare in guerra non ci furono proprio pochi problemi sia all'interno che all'esterno del paese. L'Italia era divisa in neutralisti, più che altro la politica era divisa in neutralisti e interventisti. Ricordiamoci che i neutralisti erano quelli che volevano che l'Italia restasse fuori dalla guerra, mentre gli interventisti volevano che l'Italia entrasse in guerra al fianco della Germania e dell'Austria-Ungheria.
E
Solo che
ovviamente
attraverso.
quando siamo entrati in una guerra, quando siamo entrati in una guerra contro la Germania e l'Austria-Ungheria, abbiamo un po' fa dato fastidio a tutte e due, sia neutralisti che interventisti. Quindi era un po' un problema questo.
Sì, però comunque il patto della Triplice Alleanza prevedeva un intervento in caso di difesa, se un paese nemico avesse attaccato uno dei paesi della Triplice Alleanza, tutti sarebbero dovuti entrare nella guerra. Solo che dopo l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie in Serbia, è stata l'Austria poi ad attaccare, quindi è un patto già infranto dall'Austria-Ungheria stessa.
Esatto. Allora, nell'inizio della guerra, quindi allora vabbè, la guerra è stata dichiarata il 23 maggio 1915, però è iniziata ufficialmente a livello proprio di sparatorie e bombardamenti e cose varie il 24 maggio 1915. Inizialmente l'Italia dal 1915 alla fine del 1916 stava messa abbastanza male. Perché non tanto a livello economico-militare, perché a livello economico e militare appunto stava abbastanza bene, ma a livello logistico, perché avevamo Cadorna che era un generale a dir poco mal preparato, impreparato proprio. E usava tattiche delle guerre napoleoniche che costavano la vita a migliaia di soldati. E alla fine non otteneva neanche nulla, riusciva a
Yeah,
riconquistare solo qualche metro di terra, ma a che costo?
sì, era una tattica non più era una tattica arretrata,
Obsoleta.
esattamente, che che non aveva più motivo di essere usata in una guerra come la prima guerra mondiale, una guerra appunto di posizione, di trincea, dove appena metti una mano la cosa in aria, cioè.
Esatto, perché c'erano tra fili spinati, mine, quindi era una guerra totalmente diversa, non si potevano usare quei tipi di tecniche. Poi alla fine alla fine del 16 è entrato Armando Diaz, questo generale napoletano che era un reduce della guerra italo-turca, che fu rivoluzionario veramente, perché era una persona assolutamente umile, aveva delle tecniche molto moderne da cui aveva preso spunto da tipo gli americani, gli inglesi, insomma non erano tecniche proprio sue, però facevano proprio al caso del fronte italo-austriaco, ecco. E infatti fu di molto successo durante durante molte battaglie grazie a lui.
Vabbè, un bravo generale.
L'unica sconfitta che abbiamo sofferto è quella che conoscono un po' tutti, cioè Caporetto nel 1917, dove in grandissima maggioranza numerica un sacco di soldati austro-ungarici hanno attaccato delle posizioni italiane e le hanno totalmente distrutte. E quella è stata, penso, l'unica... Come, scusa?
Austro-ungarici con tedeschi.
Sì, insieme ai tedeschi, giusto, hai ragione. Io vorrei anche parlare del fatto che l'Italia, contro due potenze mondiali come Austro-Ungheria e Germania, non aveva scampo, diciamocelo, perché a livello economico e militare, in confronto a loro, non era niente. Le armi erano molto peggiori, cioè molto, erano peggiori di quelle loro, avevamo meno soldi, eravamo meno preparati in generale. Però nonostante tutto questo abbiamo vinto proprio spudoratamente e abbiamo perso una sola battaglia. E secondo te perché questo?
Semplicemente perché cioè già all'interno del paese c'erano molti, come dire, molti patriottici, irredentisti, stavano tornando gli ideali di espansionismo del paese. E quindi molti giovani, soprattutto la borghesia, era fiera di combattere contro il nemico austriaco.
Contro l'invasore, contro lo straniero, come lo chiamano in diverse occasioni.
Sì, ma...
Ed è proprio per questo eroismo, per questo patriottismo che noi abbiamo vinto. Ma anche grazie, come ho detto prima, alle tecniche del generale Diaz. Ad esempio, un grandissimo esempio delle tecniche molto avanzate del generale Diaz è stata la conquista del Monte Kolmoskin. Sul Monte Kolmoskin, che è una vetta del Monte San Michele, se non sbaglio, e c'erano quattro posizioni diverse austriache. E noi, quelle quattro posizioni, in 10 minuti, la notte, le siamo riuscite ad invadere, quindi abbiamo invaso... Abbiamo riconquistato questo piccolo monte, il Monte Kolmoskin, in 10 minuti. E tu cosa ne pensi?
Insomma, siamo molto bravi e molto coraggiosi, che comunque, si sa, una guerra come la prima guerra mondiale non è che fu molto bella,
sì,
agli occhi dei soldati.
Era una novità perché nessuno aveva mai vissuto una cosa del genere. Era una guerra in larga scala in confronto alle guerre piccoline, le conquiste, le varie cose così che abbiamo fatto in precedenza. Ad esempio la guerra italo-turca, la guerra la conquista della Libia. E quindi era una novità ed era un po' uno shock per tutti. E questa conquista è grazie agli alpini, anche grazie agli alpini che abbiamo conquistato quel monte in solo 10 minuti. Quindi è stata proprio una cosa straordinaria.
Ricordiamoci anche l'innovazione a livello. Sì, ricordiamoci, scusa? L'innovazione comunque dei delle armi. L'innovazione delle armi.
Sì, assolutamente. Allora, una cosa che pochi sanno, che si dice molto poco, è che ad esempio il famoso 91, il Carcano modello 1891, è stato il primissimo fucile ad avere un caricatore interno, cioè c'erano queste cartucce che portavano fino a 6 proiettili e tu le infilavi dentro il fucile, sparavi e quando finivi tutti e 6 proiettili la cartuccia usciva da sotto. E questa cosa è stata assolutamente innovativa ed era molto comoda quando il soldato era sotto stress, non era ad esempio come il Vetterli che dovevi inserire i proiettili uno per uno. Poi questa cosa ovviamente gli austriaci ce l'hanno copiata 4 anni dopo con lo Steyr M95. Oppure mitragliatrici come la Villar Perosa, che è stata la prima vera mitragliatrice, che era questa mitragliatrice che aveva due canne, erano praticamente due mitragliatrici messe una accanto all'altra, e sparava con questa. Sparava molto velocemente, insomma, infatti era fatta come mitragliatrice antiaerea, cioè si metteva o da terra oppure sopra gli aerei stessi e praticamente funzionava che quando un aereo si avvicinava, quando comunque ce l'avevi come bersaglio, non è che ci avevano tanta corazza, comunque erano fatti di tela e di legno gli aerei ai tempi, quindi tu dovevi cercare di mettergli più buchi, dovevi cercare di infilargli più piombo possibile e quella mitragliatrice faceva proprio al caso di questo lavoro, insomma, era perfetta per buttare giù gli aerei.
Vabbè, per una battaglia, per una guerra come la prima guerra mondiale, gli aerei erano qualcosa di abbastanza assurdo all'epoca.
Sì, assolutamente innovativo. La Regia Aeronautica ancora non esisteva. E i pochissimi aerei che venivano usati, almeno da noi italiani, venivano usati come aerei di ricognizione, cioè che li mandavamo di notte e vedevamo dove erano le posizioni, insomma, a prendere le coordinate, cosa stavano facendo gli austriaci. Invece gli austriaci erano abbastanza più avanti da questo punto perché avevano proprio dei veri e propri aerei da caccia, tra virgolette, armati molto pesantemente e li mandavano contro gli aerei di ricognizione italiani.
Sì, avevano aerei proprio da guerra, cioè proprio aerei da guerra, in poche parole.
Sì,
C'erano.
erano. Noi ancora non ce l'avevamo proprio un'aeronautica, loro sì invece. Quindi.
È anche fornita,
Sì,
cioè, è dietro,
assolutamente.
avevano anche quella tedesca,
Che quella tedesca era quella più, penso, potente del mondo, se non sbaglio.
comunque. Sì, ma anche, basta vedere anche l'aeronautica tedesca della Germania. Della Germania nazista.
Sì. Assolutamente, ma poi soprattutto i tedeschi, comunque quella zona là di Europa in generale ha una grande fonte di metallo, di cose così, quindi sono sempre stati molto bravi a produrre questo tipo di cose, tra carri armati, aerei, navi, soprattutto. Quindi, come stavo dicendo anche prima, questa guerra è stata vinta non tanto per gli armamenti, non tanto per il generale, anzi, per il generale anche, però la maggior parte del lavoro l'hanno fatto i soldati. Perché,
Come sempre, tante volte
sì, come
sono loro quelli.
sempre alla fine, ma perché nella prima guerra mondiale, soprattutto noi italiani, siamo stati, penso, i più eroici di tutti. Abbiamo avuto un sacco di casi di eroi di guerra, di medaglie d'oro, persone che si sono sacrificate. Basta pensare alle storie come Nazario Sauro, Enrico Toti, Francesco Baracca. Comunque questi eroi di guerra che senza di loro, penso, senza il loro arditismo, senza la loro tenacia, noi non saremmo andati da nessuna
Sì,
parte.
proprio il fatto è che non era una guerra voluta principalmente, sicuramente dal regno, ma anche
Anche dal
da
popolo, sì, assolutamente, perché erano stanchi
probabilmente
di vedere gli stivali austriaci sulle loro teste, insomma, erano stanchi di essere sottomessi a loro. Quindi, comunque, in generale,
era più.
il popolo del Regno d'Italia era molto, molto, molto patriottico. Quindi, è abbastanza normale che un popolo così faccia atti di eroismo durante una guerra, ad esempio. Comunque, che stavi dicendo? Scusami.
Soprattutto quelli dell'Istria.
Sì, dell'irredentismo. Ecco, l'ho nominato prima, Nazario Sauro. Tu la conosci la sua storia?
Sì, lo conosco Sauro.
Allora, Nazario Sauro era questa persona che era nato a Capodistria, quindi istriano, e in quel periodo fu conquistata dall'Austro-Ungheria. Lui era giovanissimo e il padre non voleva veramente che lui andasse in guerra, anche perché rischiava molto solo a lasciare l'Austro-Ungheria. Però lui lo fece lo stesso, prese una nave, non una nave, scusate, una barca a vela e andò in Italia. Non ricordo bene dove attraccò, però attraccò da qualche parte in Italia, quindi riuscì a scappare dall'Austro-Ungheria, insomma. Si arruolò nella Regia Marina e fu parte dell'equipaggio di diverse fregate e di diversi sommergibili, quindi lui è anche uno dei primi sommergibilisti italiani. Riuscì ad abbattere anche, più che ad abbattere, ad affondare, scusate, una torpediniera austriaca molto importante e molto grande, solo che poi in altre imprese riuscirono a catturare il suo sommergibile e scoprirono che lui era scappato dall'Istria. Quindi lo misero al patibolo, lo volettero impiccare e 2 ore prima di essere impiccato ha scritto la famosa lettera a suo figlio Nino, che adesso vorrei leggere. Caro Nino, tu forse comprendi o altrimenti comprenderai fra qualche anno qual era il mio dovere di italiano. Diedi a te, a Libero, ad Anita, a Italo, ad Albania, nomi di libertà, ma non solo sulla carta. Questi nomi avevano bisogno del suggello e del mio giuramento l'ho mantenuto. Io muoio col solo dispiacere di privare i miei carissimi e buonissimi figli del loro amato padre. Ma vi viene in aiuto la patria, che è il plurale di padre. E su questa patria giura o Nino e farai giurare ai tuoi fratelli quando avranno l'età per ben comprendere che sarete sempre, ovunque e prima di tutto, italiani. I miei baci e la mia benedizione. Papà, dà un bacio a mia mamma, che è quella che più di tutti soffrirà per me, a madre vostra madre, e porta il mio saluto a mio padre. Questo lo scrisse il 20 maggio 1915, quando fu messo al patibolo, ecco, 2 ore dopo. Ma ora Lorenzo voleva parlarvi di Cesare Battisti, un altro famosissimo irredentista e eroe italiano.
Esattamente. Cesare Battisti, per chi non lo conosce, è stato un patriota e un irredentista italiano, conosciuto anche per essere stato un giornalista, un geografo e un politico socialista. Nacque a Trento il 4 febbraio 1875, quindi fu di fatto austriaco. Diventò direttore di giornale socialista nella sua città, quindi Trento, e fu anche deputato al Parlamento di Vienna, quindi non era solo un attivista, ma era proprio un vero e proprio politico, anche nel Parlamento, all'interno del Parlamento austriaco, e ogni volta si batteva per l'autonomia amministrativa del Trentino, e anche, ma questa è una cosa secondaria, anche per la costruzione di una città di un'università italiana. Quando lui, prima che scoppiasse la guerra, andò in Italia, quindi quando l'Italia non era ancora entrata in guerra, l'11
Però quando ancora comunque si sapeva che prima o poi sarebbe dovuto entrare in guerra.
agosto 1914. Esattamente. Quindi praticamente la guerra mondiale era già iniziata da 2 settimane, però appunto l'11 agosto 1914 lui scappò in Italia, dove poi lo seguiranno anche la moglie e i suoi figli. Il 26 aprile lui all'interno del paese fu un interventista, cioè contro la Triplice Alleanza, come poi è successo alla fine. Il 26 aprile del 1915, quando fu firmato il patto di Londra dopo l'Italia, promette di entrare in guerra contro l'Austro-Ungheria, contro la Triplice Alleanza. Battisti si arruola volontario nel battaglione Alpini Edolo, 50ª compagnia. È stato una figura eroica perché lui, negli scontri di Landeschützen, dove molti alpini caddero e furono fatti prigionieri, lui fu arrestato, e all'epoca era tenente, e fu arrestato insieme al tenente Filzi, che che sono stati riconosciuti e furono incarcerati a Trento. La mattina seguente, il 12 luglio 1916, davanti al tribunale militare in Austria, insieme sempre al sottotenente Kilzi, nel castello del Buon Consiglio, fu appunto accusato di tradimento e poi fu impiccato, però senza mai, come dire, arrendersi, sempre mantenendo le sue posizioni da patriottico e irredentista. È per questo che l'Italia gli diede il nome di eroe, come dire, di eroe di guerra, perché lui fu un irredentista, un italiano a Trento che credeva nell'Italia, credeva nel regno e credeva nella sua vittoria. Le sue ultime parole furono: viva Trento italiana, viva l'Italia.
È proprio una bella storia, insomma, una tipica storia del patriota, dell'eroe soprattutto, sì. E quindi si capisce proprio perché il nome di Cesare Battisti riecheggia negli anni fino ad adesso. È veramente incredibile. Poi volevo accennare un attimo alla guerra italo-turca e alla guerra italo-libica. Allora, molti pensano che la guerra italo-turca e la guerra italo-libica, quindi 1911-1912, poi quella italo-libica 1912-1913, furono inutili. Ma non fu proprio così. Ci fu una specie di effetto domino, per cui noi, invadendo la Tripolitania, invadendo la Libia, abbiamo fatto perdere l'impero ottomano contro gli inglesi. Perché questo? Perché noi li abbiamo indeboliti, soprattutto durante la guerra, la conquista della Tripolitania, li abbiamo indeboliti moltissimo militarmente e soprattutto li abbiamo privati di diverse fonti di petrolio che per loro erano assolutamente essenziali. E quindi una cosa che non molti sanno, appunto, che è anche grazie a noi, anche grazie al Regno d'Italia, se l'impero ottomano ha perso contro gli inglesi, contro i francesi, insomma.
Quindi, dopo aver detto tutto questo, ricordiamoci, per finire, la battaglia che portò la vittoria dell'Italia nella prima guerra mondiale e la resa dell'Austria-Ungheria fu la battaglia di Vittorio Veneto, che la controffensiva, più che altro, di Vittorio Veneto, che portò alla rotta delle forze austro-ungariche e sancì la stipula dell'armistizio di Villa Giusti il 3 novembre 1918. E quindi alla fine della guerra. L'Italia, durante la guerra, ebbe 650.000 caduti e più di 1 milione di feriti. Però conquistò il Trentino e l'Istria.
Riconquistò, direi.
Sì, esattamente. Però tutto questo, nonostante queste conquiste, gli furono portate via le colonie, il Montenegro e queste le varie zone fuori dal territorio della penisola. Questo portò appunto alla cosiddetta vittoria mutilata e al biennio rosso. E da lì inizierà l'epoca fascista.
Non proprio da lì, ma vabbè, pochi anni dopo, nel 22. Però comunque quella è tutta un'altra storia che tra l'altro abbiamo già raccontato nel primo episodio.
Esattamente, infatti per questo volevo dirlo.
Va bene ragazzi, è stato bello. Spero che questo podcast vi sia piaciuto. Vi saluto, ci sentiamo nel prossimo podcast. Arrivederci.
Ciao a tutti.